Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 17 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa al Gemelli, condizioni stabili, la sala stampa della San Fonde, la prima foto di Francesco dal ricovero. Il Papa all'Angelus, vicini ai malati fragili come me, grazie bambini, Francesco vi vuole bene. Guerra in Ucraina, ha previsto martedì un colloquio tra Trump e Putin. Sono le 8:38 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Sono stabili le condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nessun bollettino medico ieri sera, ma è la sala stampa della Santa Sede ad informare sulla salute del pontefice. La stessa sala stampa ha diffuso una foto del pontefice nella cappellina privata dell'ospedale. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Nessuna notizia da parte dei medici, ma la notizia è un'immagine. Il Papa, di spalle, sulla sedia a rotelle con il camice e la stola dopo aver concelebrato la messa, mentre guarda il crocifisso sull'altare della cappellina a fianco alla sua stanza del Gemelli, dove ogni giorno si reca a pregare. Un fotogramma che ritrae un momento intimo del Papa, quello della preghiera, che scandisce le sue giornate insieme a riposo, lavoro, fisioterapia, respiratoria e motoria. Da quest'ultima, in particolare, il pontefice ha tratto giovamento, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, che con la foto ha esaudito il desiderio di milioni di fedeli che da oltre un mese chiedevano di poter vedere il Papa. Lo chiedevano pure i circa 300 bambini recatisi ieri mattina nella piazza del Policlinico a portare fiori e palloncini. Per tutto il tempo hanno guardato verso le finestre del decimo piano nella speranza di vedere apparire anche brevemente il pontefice. Insieme a loro pure un gruppo di fedeli argentini esibitisi in una milonga, un tango tipico della terra natale di Bergoglio. Un omaggio al Papa che si accompagna ai tanti gesti di vicinanza e alle tante preghiere. Tra queste il rosario recitato ancora una volta in piazza San Pietro e animato dalla Pontificia Accademia Ecclesiastica con il presidente Monsignor Salvatore Pennacchio, che è invitato a unirsi alle intenzioni del Papa per la pace tra i popoli, il sollievo delle sofferenze, l'unità dei credenti.
E in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa esprime il suo profondo cordoglio e assicura la sua spirituale vicinanza ai feriti del drammatico incendio scoppiato sabato sera in una discoteca di Kokani in Macedonia del Nord, che ha provocato 59 vittime e 155 feriti. Nel testo Francesco assicura il ricordo nella preghiera per quanti hanno perso la vita e invoca il celeste conforto per coloro che soffrono le conseguenze di una prova così dura. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che martedì parlerà con il suo omologo russo Vladimir Putin in merito al cessate il fuoco di 30 giorni mediato dagli USA e accettato dall'Ucraina lo scorso 11 marzo. Intanto Zelensky annuncia di aver testato un nuovo missile. Silvia Giovarrosa.
Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti sull'Air Force One in un volo di ritorno a Washington. Parlerò con il presidente Putin martedì, abbiamo lavorato molto nel weekend e ha aggiunto che ci sono buone possibilità che il colloquio abbia esito positivo. L'annuncio arriva dopo la visita di Steve Witkoff, l'inviato di Trump a Mosca, dove a suo dire erano stati compiuti passi avanti verso una tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Note incoraggianti sono giunte anche dal segretario di Stato Marco Rubio, che sabato si è sentito con il ministro degli esteri russo Lavrov, definendo il colloquio promettente. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni, l'Ucraina dovrà probabilmente rinunciare alla membership NATO ed accettare di cedere territori. Di fatto Putin avrebbe aperto la tregua solo a determinate condizioni. Sul terreno intanto non si fermano gli scontri. Nel Kursk i soldati ucraini sono sempre più in difficoltà dopo la conquista da parte di Mosca della città chiave di Suzza. A Kiev Zelensky fa sapere di aver testato un nuovo missile a lunga gittata capace di raggiungere anche la città di Mosca.
Restiamo in Europa. Giovedì scorso l'Assemblea della Repubblica Srpska, entità territoriale dei serbo-bosniaci, ha adottato la bozza di Costituzione che stabilisce l'autodeterminazione rispetto alle istituzioni centrali bosniache. La nuova carta prevede inoltre la costituzione di forze armate autonome. L'iniziativa arriva dopo che la Corte della Bosnia Erzegovina ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del leader serbo-bosniaco Dodic, proprio per le sue mire separatiste. Intanto il presidente serbo Vučić ha espresso vicinanza alle autorità serbo-bosniache. Sul ritorno della tensione nei Balcani abbiamo intervistato Stefano Lusa, analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
I serbi di Bosnia hanno creato la loro entità e l'hanno voluta in qualche modo tutelare da tutto quello che poteva in qualche modo minacciarle. Ora quello che sta accadendo nella Repubblica Srpska è anche forse conseguenza di tutto quello che sta accadendo a livello geopolitico nel mondo. Il messaggio della crisi ucraina è che i confini in Europa si possono rimettere in discussione, e in Serbi di Bosnia non nasconde le mire di poter in qualche modo creare un'entità autonoma al di fuori della stessa Bosnia ed Erzegovina. Insomma, la situazione è assolutamente grave e insomma in questo momento non è fuori controllo.
Si rischia uno scontro aperto tra le autorità di Sarajevo e le autorità serbe di Bosnia?
Ma lo scontro secondo me è aperto già da tempo dal punto di vista istituzionale. Qui il rischio è che tutto sfoci in qualcosa di molto più grave.
Andiamo in Medio Oriente. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un secondo attacco a un gruppo di portaerei americane come rappresaglia dei raid USA che sono proseguiti anche questa notte. Sentiamo il servizio di Roberta Barbi.
In Medio Oriente c'è il rischio concreto che si apra un nuovo fronte. Sabato scorso gli Stati Uniti hanno effettuato massicci raid sullo Yemen che hanno portato alla morte in totale di 53 persone. I raid, secondo gli USA, erano mirati a eliminare figure di spicco dei ribelli Houthi, le milizie sciite alleate dell'Iran, e infatti non si è fatta attendere la reazione dei Pasdaran, che si sono detti pronti a rispondere a ogni attacco. Come rappresaglia, gli Houthi hanno poi attaccato la portaerei americana Truman, di stanza nel Mar Rosso a protezione dei mercantili, con numerosi missili balistici e da crociera, nonché con droni. A quel punto si sono intensificati i raid americani che hanno colpito anche una fabbrica nella regione occidentale di Hodeida e la cabina di pilotaggio della Galaxy Leader, nave catturata dai ribelli un anno fa. Moderazione e la cessazione di tutte le attività militari è l'appello lanciato a fine giornata ieri dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, rivoltosi agli Stati Uniti che ai ribelli yemeniti.
Si è concluso il progetto antitratta europeo EVA di Save the Children, avviato nel 2023. Chiara De Maio ha intervistato la responsabile dell'area protezione della ONG che cura i bambini, Pia Cantini.
Il progetto EVA è nato 2 anni fa e il suo obiettivo principale era quello di assicurare una identificazione precoce e pronta e un accesso alla protezione per minori, ragazzi e giovani donne con figli che sono vittime o potenziali vittime di tratta ai confini. È un progetto transnazionale che è stato implementato in Italia, in Francia e in Spagna.
Perché è necessaria un'azione transnazionale?
Perché spesso le persone migranti sono in movimento continuo e quindi sono portatori di vulnerabilità, e spesso quando sono incorrono in reti criminali o che possono indurle allo sfruttamento o alla tratta, chiaramente è necessario che vengano seguite in quello che è il loro percorso e flusso migratorio. Quindi è importante anche uno scambio di informazioni, un'osservazione dei fenomeni e quindi la possibilità anche poi per loro di accedere a servizi in paesi diversi.
Torniamo all'attività di Papa Francesco. Il nostro fisico è debole, ma anche così niente può impedirci di amare. È uno dei passaggi dell'Angelus preparato dal Pontefice, il quinto dal Gemelli, dove è ricoverato da più di un mese. Francesco ringrazia i bambini andati all'ospedale per stargli vicino e non manca un pensiero ai paesi sconvolti dalla guerra. Ce ne parla Benedetta Capelli.
È la luce che trasforma, che abbaglia, che si fa carezza nel dolore a guidare i pensieri del Papa nell'Angelus da lui preparato nella seconda domenica di Quaresima. È la luce dell'amore infinito di Gesù che egli stesso avverte mentre sto affrontando, scrive, un periodo di prova, unendosi così a tanti fratelli e sorelle malati, fragili in questo momento come me. Il nostro fisico è debole, aggiunge, ma anche così niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l'uno per l'altro nella fede, segni luminosi di speranza. Quanta attenzione amorevole, sottolinea il Papa, rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili. Da qui l'invito a ringraziare le persone che il Signore ci mette accanto nella prova, persone che riflettono un raggio del suo amore. Si rivolge poi ai bambini portati nel piazzale del Gemelli dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini. Il Papa scrive: vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi. Anche dall'ospedale Francesco ricorda i paesi feriti dalla guerra: Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, ed esorta poi a pregare per le chiese locali in cammino sinodale verso il 2028.
È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti, in regia, da Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.